E noi continuiamo il nostro dossier settimanale dedicato alla geopolitica. Noi oggi vogliamo proprio concentrarci sui suoi rapporti con il mondo dell'economia e in particolare quello della finanza. Lo facciamo con il giornalista e consulente in strategia politica Enrico Verga, autore di Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori che Muovono il Mondo, edito per Oepli, uscito nel 2024. Buongiorno Enrico Verga, ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Dunque, finanza e geopolitica sono indissolubilmente legate, si influenzano reciprocamente. Da una parte i conflitti, le tensioni politiche, la competizione internazionale si ripercuotono sugli andamenti dei mercati finanziari. Dall'altra parte, Enrico Verga, la finanza ha spesso, potremmo dire, la prima e l'ultima parola all'interno dei rapporti più o meno conflittuali internazionali. È così?
Ma sì, nel senso che io lo spiego anche nel mio libro. Qualunque tipo di evento geopolitico ha comunque una matrice finanziaria alle spalle. Adesso, detto in maniera molto semplice, qualunque guerra è di base un evento finanziario. Adesso parliamo soprattutto delle guerre moderne, che implicano un capitale di investimenti che vanno per armamenti offensivi, armamenti difensivi, adesso poi tutte le tecnologie digitali e quant'altro. Quindi è un esempio molto banale che abbiamo imparato tutti: un carro armato occidentale schierato, mandato dalla NATO in Ucraina, vale, poniamo, anche se è usato, 4-5 milioni di euro, di dollari, secondo da dove proviene. Un drone utilizzato dall'esercito russo, che poi fosse prodotto in Russia, fosse prodotto in Iran, come abbiamo imparato, costa poche decine di migliaia di euro. Ora, applicato su scala, vuol dire che ogni 10 carri armati distrutti sono 50 milioni, poniamo, della NATO contro 100.000 euro, facciamo, della Russia. Quindi si capisce come l'attività in sé bellica, al netto ovviamente delle perdite umane, che sono un tema differente, pur comunque anche loro identificabili all'interno di una matrice finanziaria, è comunque un fatto finanziario ed economico molto chiaro da mettere in numeri.
Lei in questo senso, proprio nel suo libro, indica la guerra in Crimea di metà 800 con l'impero russo da un lato e l'alleanza composta da impero ottomano, Francia, Gran Bretagna dall'altro, come primo conflitto internazionale moderno che definì la geopolitica attuale. Perché e quale il ruolo degli interessi finanziari e le dinamiche che vediamo ancora replicate al giorno d'oggi?
Ma allora, consideriamo quello che è accaduto nella guerra di Crimea. Allora, la guerra di Crimea, modulandola su quello che è il format del mio libro, quindi Sogni, Soldi e Sangue. Allora, il sangue, vabbè, è la guerra in Crimea, quindi i turchi che combattono contro i russi. I sogni, perché ufficialmente l'attacco e lo scoppio della guerra, che poi ne è derivato, era perché c'erano delle minoranze che geograficamente potremmo andare a mappare verso i confini dell'attuale Ucraina, andando verso la Moldavia, c'erano delle minoranze che non avevano libertà di religione. Quindi ovviamente sia i russi sia i turchi si preoccupavano che queste minoranze dovessero avere libertà di religione. Parliamo di un'epoca in cui i diritti umani, come vengono definiti oggi, tra cui anche il diritto alla libertà di religione, non erano ancora menzionati. Quindi già allora c'erano questi sogni, questa preoccupazione. Era sostanzialmente una scusa. Io uso il termine sogni, potevo usare il termine propaganda. È una scusa con cui intervennero questi due grandi gruppi. I soldi è che sia l'impero russo sia l'impero ottomano erano comunque degli imperi che avevano delle capacità economiche in termini di risorse umane, in termini di logistica. Pensiamo all'impero ottomano, che ai tempi governava l'Egitto, su cui si stava ultimando la costruzione del canale di Suez, che poi avrebbe portato il traffico, tagliando molto tempo, verso l'India. Ora, da questo punto di vista, l'impero ottomano però era vecchio, era stantio, era un cadavere ambulante. Era l'impero ottomano e l'impero persiano, i due cadaveri dell'epoca, a cui tutte le realtà occidentali che stavano crescendo, che avevano grandi capitali, grandi fattori industriali, in particolare l'Inghilterra, la Francia poi, guardavano con una certa ammirazione e con una certa fame, sostanzialmente, di materie prime, fame di interessi, di logistica e quant'altro. Quindi nel tempo indebitarono l'impero ottomano durante la guerra a un livello tale per cui l'impero ottomano a un certo punto collassò. Il debito per armamenti, che fu un debito ovviamente che venne bruciato, perché un conto è investire, poniamo, in una casa, in un ponte, in un'infrastruttura utile, un conto in armamenti che per definizione allora come oggi vengono bruciati nella follia della guerra. Quando l'impero ottomano tra virgolette vinse di per sé una vittoria di Pirro, si era tentati di bloccare l'impero russo che non entrasse nel Mediterraneo con i porti della Crimea, cosa che poi accadde comunque, ma dall'altra parte si riuscì a far collassare l'impero ottomano e da lì venne creata una speciale entità, potremmo definirla una troica come quello del modello greco ma molto più violenta, si chiamava OPD, OPDA o OPD a seconda di come lo si vuole leggere l'acronimo, che partecipato in maggioranza dal Regno Unito, allora come britannico, dalla Francia e in piccola parte anche dall'Italia, che con il Regno Sabaudo aveva partecipato mandando circa 10-20 mila fucilieri a crepare in una battaglia pressoché inutile, ottenne di prendere il debito turco, rimodularlo come credito, quindi come bond, rivenderlo a tutti gli investitori, in particolare gli investitori inglesi dell'epoca erano molto interessati a investimenti stranieri, perché investimenti stranieri basati su una speculazione feroce erano ovviamente, davano una rendita, un ritorno investimento molto più alto rispetto agli investimenti locali. E gli stessi, per esempio, produttori di macchinari avevano bisogno, per esempio, del cotone. Ricordiamoci che quest'epoca della guerra in Crimea è anche l'epoca che corrisponde alla guerra di secessione americana, quando poi il cotone smise di fluire dall'America del Sud verso le fabbriche affamate di materie prime inglesi, che producevano la maggior parte del cotone, un po' come potrebbe essere oggi la Cina. E allora gli inglesi, le fabbriche cinesi erano affamate di materie prime, cotone prima di tutto, tabacco e poi altre materie prime. Quindi la guerra in Crimea di fatto fu un'operazione finanziaria. Ovviamente poi morirono delle persone, il famoso sangue che io indico nel mio libro.
Sì, operazioni, strategie economico-finanziarie estremamente attuali, contemporanee a ciò che è cambiato, almeno in parte invece è la componente del sangue, anche se semplicemente ha cambiato forma. Però ecco, oggi i conflitti armati bellici sono stati in larga parte, non del tutto, ahimè, sostituiti da guerre commerciali. L'ultimo caso di cui tutti ci ricordiamo, la guerra dei dazi avviata dall'amministrazione Trump, ci ricordiamo, no, le minacce ancora dell'anno scorso del presidente statunitense di imporre nuovi dazi ai paesi europei che avessero ostacolato la sua volontà di acquisire la Groenlandia. Ecco, oggi, Enrico Verga, quali sono i principali strumenti finanziari a cui le potenze mondiali ricorrono per imporre le proprie strategie politiche, stringere alleanze o al contrario sanzionare, determinando quelli che sono gli equilibri geopolitici internazionali?
Ma allora, sicuramente le sanzioni all'esportazione, per esempio, di tecnologie avanzate, pensiamo alla Cina con l'America, sono degli strumenti utili. Purtroppo però sono degli strumenti utili che sono utili solo in apparenza. Dipende dall'arco temporale in cui li osserviamo. Cerchiamo di capire allora, quando Trump, ancora nella precedente amministrazione, cominciò una guerra commerciale contro la Cina, tentando di rallentare, diciamo così, lo sviluppo tecnologico cinese, vietando l'esportazione dei chip di ultima generazione. Il governo cinese reagì in maniera, potrei dire, cinese, come fanno di solito loro. Quindi cominciò a stanziare miliardi di investimenti per, da un lato, tecnologie che potessero andare a investire lo stesso mercato, quindi la produzione dei chip. Dall'altro, per assurdo, anche andando a sviluppare tecnologie alternative. Cioè la strategia cinese, in questo caso, possiamo osservarla con le macchine, per fare un parallelo, è sempre stata: se noi non possiamo vincere su un settore, partiamo da un altro settore. I cinesi si accorsero che il motore a combustione, come lo facevano loro, non era al massimo della vita rispetto ai modelli a motore a combustione occidentali. Quindi per un certo periodo hanno investito pesantemente in soluzioni alternative, le macchine elettriche, dove il motore di una macchina elettrica non è come complessità paragonabile al motore di una macchina a combustione. E oggi i cinesi governano il mercato. Quello che stanno facendo i cinesi adesso, per esempio, nell'ambito dei chip, è la stessa cosa. Stanno sviluppando delle soluzioni alternative che possono andare a minare da una parte la, diciamo così, la strategia americana, dall'altra andare ovviamente a creare un nuovo ecosistema. Ricordiamoci che la Cina ha una sovranità digitale importante in Africa, la sta sviluppando in Latin America. Sovranità digitale vuol dire che i social network, la rete, sia fisica sia virtuale, certo, è in mano a player cinesi, come del resto da noi per esempio in Europa il grosso dello storage e della capacità di calcolo delle aziende, ma anche delle nazioni europee, è in mano a player americani, Oracle, Google, AWS, a seconda poi dei vari settori.
Infatti
ecco,
queste strategie proprio ci introducono alla nostra ultima domanda, cioè la finanza moderna, complice la globalizzazione, la liberalizzazione, l'internazionalizzazione dei mercati dei capitali, è intrinsecamente sovranazionale, no? In parte soppianta l'economia reale e le politiche nazionali. E quindi ecco, Enrico Verga, in conclusione, in che misura le grandi aziende, i colossi commerciali quotati in borsa stanno ridefinendo la politica internazionale? E soprattutto quali rischi? Pensiamo per esempio per l'Europa, che a differenza della Cina ancora non ha questa sovranità digitale di cui ci parlava.
L'Europa purtroppo ha creato, l'ho scritto anche nel mio libro, il progetto Gaia, che sarebbe dovuto essere una sorta di progetto finanziato da fondi pubblici, dove avrebbero partecipato campioni solamente europei. Poi questo progetto quasi fin dall'inizio è stato partecipato anche da campioni americani. Ben inteso, l'America è un alleato dell'Europa, quindi non è che è un rischio. Però quando c'è stata la grande, come si dice, il grande movimento di manifestazione contro Huawei, che aveva inserito, come se fosse stata un'operazione di spionaggio, i suoi router in tutte le compagnie telefoniche. Non è che Huawei l'ha inserito, che tutte le compagnie telefoniche europee e poi anche americane avevano scoperto che i router di Huawei costavano molto meno. Ecco, il tema è che queste strategie nazionaliste possono essere fatte con una discreta facilità da una realtà come la Cina, che dove l'economia è in un modo o in un altro, benché possa dirsi, sottoposta al controllo del governo, della politica. In America invece, io dico l'America perché è il riferimento democratico che noi occidentali abbiamo, in America è esattamente l'opposto. Ora, se osserviamo, Trump è stato eletto, e quando è stato eletto, intorno a sé non aveva, come altri presidenti in passato, coloro che lo applaudivano, che erano banchieri, ma erano tutte le big tech. Le big tech americane in questo momento sono le banche del 1900. Nel momento in cui, questo è un passaggio fondamentale, nel momento in cui la valuta, il dollaro, l'euro, sempre più sta diventando uno strumento digitale. Io personalmente pago con una carta di credito, fisicamente non estraggo un euro, posso pagare magari qualche centesimo, ma di base è tutto digitale. Più ci stiamo spostando verso la digitalizzazione della valuta, anche l'Europa lo sta facendo, più non sarà più una gestione fisica del denaro, quello che sappiano fare le banche, ma sarà spostare dei bit, quello che sanno fare le big tech, e le banche rischiano di diventare semplicemente i certificatori che quella valuta sia corretta. Ora, un ultimo per dare un'idea, quando c'è stato Jack Ma, che è caduto in Cina perché Xi Jinping ha capito che Germania stava facendo delle cose un pochino da birbantello, una delle cose che stava facendo Jack Ma con la sua Alibaba era creare valuta virtuale. Cioè lui ti diceva: se tu vuoi comprare il mio tostapane, ti presto io i soldi, però non aveva un'autorizzazione legata alla banca centrale cinese, quindi di fatto stava creando una nuova valuta. Mentre, per dare un paragone, Amazon, se io voglio comprare su Amazon un tostapane e voglio rateizzarlo, Amazon è collegato a una banca che ha un permesso della Consob per emettere, tra virgolette, denaro per il pagamento. Ecco, questo passaggio è veramente molto sottile e si rischia sempre più di andare a eroderlo a svantaggio anche delle banche e a vantaggio delle big tech.
E con questo oggi ci fermiamo. Fra l'altro, Enrico Verga ha introdotto alcuni temi fondamentali che continueremo ad approfondire anche domani. Domani il focus è proprio sulla geopolitica digitale. Avremo ospite Antonio De Ruda, ma insomma abbiamo già capito che mondo economico, mondo finanziario e aziende che operano nel campo delle big tech sono strettamente collegate alla geopolitica contemporanea. Intanto grazie Enrico Verga per essere stato nostro ospite. Io ricordo il titolo del suo libro, aspetta che ho perso il foglio, meglio che me lo ricorda lei, Geopolitica e Finanza Globale, eccolo qua, Sogni, Soldi e Sangue, tre fattori che muovono il mondo, Oepli 2024, grazie.
Grazie a voi.